Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti a tutti alla nona puntata di Incipit, la penultima della nostra stagione, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, dedicata alla letteratura e agli autori sardi, che ricordiamo è realizzata in collaborazione con la Fondazione di Sardegna. E oggi apriamo la trasmissione con un ospite che è stato, lo ricordavamo prima, il primissimo della prima stagione di Incipit, ed era qui con un altro suo romanzo che era Dolci Sante e Marescialli, pubblicato da Arcadia. L'editore ovviamente non è cambiato, e ovviamente neanche l'autore, che è Giampaolo Cassita. Benvenuto Giampaolo.
Grazie, benvenuto a voi, insomma, quelli che stanno all'ascolto.
A tutti quelli che ci ascoltano. E il romanzo del quale parliamo oggi è Domani è un altro giorno. Tra l'altro, prima di entrare nell'ambito di questo tuo nuovo lavoro, devo dire, ti chiederò anche come trovi il tempo per scrivere così tanti romanzi, perché poi tra le altre cose, insomma, essere dirigente del Ministero della Giustizia, così come c'è scritto nella nota biografica, implica davvero tanti impegni, però a vedere anche tutta la tua produzione, insomma, inizia ad essere importante, numericamente importante, no?
Sì, fa quasi paura a me. No, vabbè, sì, si trova il tempo, anche perché, come vedi, furbescamente non supero mai le 140 pagine. Faccio dei racconti lunghi, quindi, insomma, tranne che forse nel terz'ultimo, quello Gli ultimi sognano a colori, che erano quasi 350 pagine, quindi è stato forse il più voluminoso.
Sì, e poi devo dire, per chi ti segue sui tuoi social, perché ogni tanto c'è qualche immagine, credo che anche quello di cui parleremo oggi, domani un altro giorno, sia un libro che tu scrivi in un bellissimo posto, perché io ti vedo sempre con questa terrazza sul mare del nord della Sardegna, e devo dire fa un po' invidia.
Che mi manca in questo momento, perché sono da 3 mesi, grazie al coronavirus, fermo qui a Cagliari.
È vero, è vero.
La recupererò proprio.
Esatto, è vero che mentre registriamo ci sono ancora le restrizioni, però adesso, quando ci sentirete, probabilmente qualcosa si è già allentato. Ma insomma,
speriamo. Questo
lo speriamo tutti. Arriviamo a parlare di Domani un altro giorno, che poi è anche la frase che viene detta in Via col vento, no? La frase di una frase simile, o meglio, forse c'è anche un errore.
No, è la frase finale. La
frase finale
di Rossella Vara dice alla fine, Domani un altro giorno. Ma sì, è anche quello, ma non è solo quello, perché può essere anche la canzone della Vanoni, Domani è un altro giorno, si vedrà.
Si vedrà, esatto.
Ma può essere anche una metafora di tutto quello che abbiamo vissuto da marzo in questi mesi, che domani è un altro giorno e andrà tutto bene, insomma, potrebbe essere un po' così. In realtà il libro non c'entra nulla con il Covid, è una storia completamente diversa, dove Domani è un altro giorno è un riferimento all'interno del libro, poi si scoprirà perché la protagonista, che amava moltissimo i film e far parte, voleva essere un'attrice probabilmente, ecco, probabilmente il figlio di questa madre, che è protagonista, la immagina come una Rossella O'Hara. In realtà lei poi risponderà e dirà che non è così, poi alla fine del libro. Quindi c'è poi questa spiegazione anche al titolo.
Sì, perché poi adesso il libro, lo ricordiamo, è praticamente il racconto di un figlio, di Rocco Ramasi, è come una lettera. Quasi, io ho pensato anche a una sorta di diario che lui di fatto rivolge alla madre, quindi è una storia di affetti, è una storia di amore, è quasi un ricordare alcune delle tappe più importanti della vita, perché poi si inizia nel 1963 e si arriva, se non ricordo male, sul finire degli
77.
Anni 70,
sì,
esatto,
sì.
sul fine degli anni 70.
Sì, è un libro di rabbia, nel senso che è un figlio che non può sopportare come tutti, insomma, non posso portare di aver conosciuto una persona che è stata parte, gran parte della sua vita, piano piano che si spegne non ricorda più le cose che ha fatto. E quindi lui che cosa fa? In effetti forse è vero, si mette a scrivere un diario o comunque decide di andare tutti i giorni dalla madre e raccontargli quello che è successo dal 63 ad oggi, insomma, no? E quindi infatti l'incipit è che mamma ti ricordi, è un po' che ritorna un po' da tutti i capitoli, e ogni capitolo ha una sua storia che è legata anche alla storia di quegli anni. Quindi questo era anche il gioco di voler ricordare, un po' forse perché l'Alzheimer, tra virgolette, in senso buono, ce l'abbiamo un po' tutti, nel senso che non abbiamo questa grande memoria. Quindi questo esercizio di memoria da parte di Rocco serviva un po' a tutti, anche a lui.
Certo, immagino anche a te. Devo dire, dal mio punto di vista, il mio passato è tutto lì, cioè non c'è una suddivisione per anni, ci sono gli avvenimenti ma non ci sono gli anni, è davvero un meccanismo strano, quindi credo che ciascuno di noi poi abbia dei metodi suoi, e questo, in effetti, questa campitura per anni è davvero molto, molto interessante. E il romanzo, come dicevamo prima, un romanzo sull'amore, a me devo dire, e poi c'è anche il discorso dell'Alzheimer, ma ci arriviamo dopo, mi piace molto anche quella parte finale dove c'è la tua nota dell'autore, mi sono proprio segnato una frase dove tu dici: le parole servono per costruire la bellezza delle cose. E credo che sia veramente questo, credo che sia questa, tra l'altro, la magia delle parole. Cioè, le parole sono un atto magico perché ci consentono.
Certo, no, prego. Sono un atto. Sì,
vai.
Un atto magico che raccontano le storie degli uomini, perché in fondo noi raccontiamo storie che conosciamo in realtà, no? Da Marquez, che all'inizio, proprio l'incipit di Cent'anni di solitudine, quando Bondia va e scopre il ghiaccio, no? Che è una cosa quasi magica, il padre lo porta, ecco, c'è questo rapporto subito padre-figlio. Solitamente i libri sono questi, sono o racconti tra padre e figlio, o comunque racconti tra donne, uomini, insomma, di incontri. E le parole servono proprio per creare questa cosa magica che sono le storie. E questa cosa mi stava venendo in mente in questi giorni, dove vediamo dei numeri, no? 25-30 mila morti, che non sappiamo neppure cosa siano, eppure ognuno di loro avrebbe diritto a un libro, avrebbe diritto a una storia, avrebbe diritto a tutte le parole che sicuramente ha vissuto e che ci avrebbero da raccontare. Invece sono diventati numeri senza neppure un funerale, quindi insomma una cosa anche abbastanza triste sotto questo punto di vista.
Sì, tra l'altro, esatto, molto, molto tragica, perché poi, e qui è l'altro aspetto che secondo me emerge anche dal libro, l'assenza, perché poi l'Alzheimer che cos'è? È l'assenza della memoria, l'assenza dei ricordi, che è l'altra tragedia, che di fatto il figlio, in questo caso Rocco, cerca di contrastare nei confronti della madre, cioè restituirle qualcosa che è il passato, no?
Esatto, questo del rincorrere i ricordi, perché poi a un certo punto ci si innamora delle cose che si sono fatte, non si ha più voglia di fare le cose nuove, no? E quindi si arriva a un punto in cui tutti diciamo la stessa frase, la mitica frase: ai tempi nostri era meglio che oggi, insomma, no? Non è vero assolutamente, però serve per dire che anche noi la vita l'abbiamo vissuta. Quindi questo giocare tra i ricordi di Rocco è un gioco molto forte, anche perché comunque il personaggio, sua madre è una madre forte, insomma, una madre energica, quindi esatto. Rispetto alle altre madri, è una donna che a 40 anni prende la patente, insomma, negli anni 60, questa era una 68, era una cosa veramente in Sardegna, insomma, non era semplice, ecco.
E poi, ecco, un altro aspetto che mi ha colpito nella costruzione del libro, è a proposito di parole, è che ogni anno poi si apre riportando dei brani musicali, delle canzoni.
Sì.
Che, ecco, ho segnato alcuni nomi, li volevo segnare tutti perché poi alla fine a ciascuno di questi c'è legato un ricordo, no? Si va da De André, De Gregori, c'è Albano, c'è Battisti, Gruppi, Cocciante, Ivan Graziani, che veramente ricorda l'adolescenza.
Quindi, Lugano addio.
Tra l'altro, alcuni di questi con delle canzoni, con dei brani che non sono scontati. Quindi anche il ruolo, cioè com'è che sei? È la tua, una tua passione? Hai scelto quello che ti piaceva? Lo hai adattato alla storia?
Un po' tutto. Intanto un libro radiofumante, ma tutti i miei libri sono molto radiofumici. Perché sono sempre pieni di concetti musicali. Addirittura c'è un personaggio che è Marcello, che si fa la doccia con un amico fragile di André, che non mi sembra il caso, però no. Lo fa con quello, insomma, no? Quindi per dire il personaggio. Però sono canzoni che fanno parte anche della mia esistenza. Alcune cose sono anche vere, reali, nel senso che 45 giri di Albano l'ho posseduto, quindi è stato vero. Mi colpisce questo ritornare nel tempo e riassaporare vecchie canzoni che mai pensavo di amare, insomma, no? Perché dicevo, ma fanno pena, non sono belle, insomma, no? Poi ci si innamora delle cose più importanti. E invece mi ha fatto quasi commuovere, lo dico adesso proprio perché mi è venuto in mente, vedere La casa di carta e riproporre un Ti amo di Umberto Tozzi che mai e poi mai avrei potuto amare, invece riscoperta in maniera simpatica, insomma. Quindi, come vedi, fa parte comunque anche quella della mia esistenza, della mia post-adolescenza.
Beh, perché sì, perché poi la musica o certe canzoni assumono, viste in un altro contesto, assumono un significato completamente... Certo. Diverso.
È vero.
Credo che quest'anno sia capitato anche a Gianni Morandi nel film.
Esatto.
Esatto. Sì, adesso sì. Il titolo mi sfugge, ma insomma non importa. Comunque tutti quanti ne hanno parlato. Gianni Morandi si è ritrovato dentro la colonna sonora. Invece, ritornando a Domani un altro giorno, l'altro c'è comunque anche una figura paterna che è un'assenza in questo caso, no? Una forte assenza. E anche lì andiamo a riscoprire il valore dell'affetto, comunque di un qualcosa che di un affetto perso trazione.
Esatto, cioè qui la madre compie un mezzo miracolo, nel senso che non avendo il padre, questi due ragazzini, deve costruire un altare in qualche maniera, quindi disegna questa assenza che diventa presenza quasi onnipresente, quasi spasmodica, quasi orribile per Rocco, che poi si ribellerà ad andare tutti i giorni al cimitero perché insomma è una cosa che non sopporta, oppure avere come eroe un padre che è morto, che chiaramente non poteva funzionare. È molto interessante il pezzo quando dice: mamma, guarda che gli eroi sono tutti vivi, insomma, non muoiono mai, come faccio io a proporre un qualcosa che è morto? Ecco, questo è un mondo che ritorna, cioè la storia che ritorna di questo padre che comunque rimane sempre nel disegno generale, quindi che poi solo alla fine la madre rivelerà il perché lei ha fatto tutte queste storie, cioè del perché portava i ragazzi al cimitero, proprio perché dice: io non mi potevo permettere di essere da sola, andando lì significava che riconoscevo comunque la figura paterna e quindi voi dovevate sapere che avevate un padre. Ecco, insomma, è un discorso un po' metafisico, però proprio metafisico alla De Chirico, visto che il padre non c'era,
esatto. Che però insomma, ha una sua presenza. Quella presenza in assenza, come dicevo, che ha assolutamente un bel significato. Ti chiederei, Giampaolo, di prendere il libro, così ci salutiamo, sì. E ci fai sentire l'incipit del volume. Io, mentre trovi la prima pagina del libro, ripeto quello che dissi forse anche quando presentammo il tuo precedente vecchio, adesso mi sembra eccessivo, sì. Anche perché è soltanto di qualche anno fa, il tuo precedente romanzo, devo dire, è anche questo, anche Domani un altro giorno, è davvero un libro delizioso nel senso che è scritto, va bene, è scritto bene, ma questo è la qualità anche dell'autore, la qualità anche della casa editrice che ci dà queste garanzie, ma lo è anche per la storia, per la delicatezza con cui certi temi vengono affrontati, che non è mai banale e non è mai scontato. E adesso a te la parola.
Beh, ti ringrazio comunque per le parole. Allora, mamma, ti ricordi? Questa non è una favola e non ha un lieto fine. Soprattutto ha un brutto inizio. Il nostro narrare comincia da un semplice componimento, come la tua vita aggrappata da sempre alla musica. Esistono canzoni che hanno disegnato le nostre strade, ma esiste la canzone, quella che ha modellato e scolpito il presente e il futuro, partendo dal passato, da una data che è rimasta indelebile, che ha rappresentato l'arrivo di un indefinibile inverno, gonfio di nebbia, di pioggia e di malinconia.
E questo era Domani è un altro giorno di Giampaolo Cassitta, Edizioni Arcadia. Riprendiamo la seconda parte della nona puntata di Incipit, sempre qui su Radio X, il programma di libri, di letteratura sarda dedicato appunto ai nostri autori, realizzato in collaborazione con la Fondazione di Sardegna. E il secondo libro che presentiamo oggi è una novità, novità perché sta arrivando nelle librerie proprio in questi giorni e lo ha scritto Davide Piras. Benvenuto Davide.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito Giovanni.
Grazie a te, ed è un libro dedicato a Gigi Riva. Gigi Riva, Rombo di Tuono, questo è il titolo del romanzo, è edito da Condages. Insomma, due informazioni su di te Davide, oristanese, collaboratore con l'Unione Sarda, hai scritto diversi romanzi nel 2012, adesso ricordo Petali di Piombo, ma altri premi anche per racconti e via discorrendo, sino ad arrivare appunto a questo ultimo tuo lavoro, Gigi Riva, Rombo di Tuono, che cade nell'anno giusto, perché stiamo celebrando, aiutami se sbaglio, i 50 anni dello scudetto del Cagliari e poi la stessa squadra di Cagliari festeggia i suoi 100 anni.
Ricorre il centenario, sì. È un libro che, diciamo che sfrutta tra virgolette anche queste ricorrenze, speriamo che le sfrutti queste ricorrenze, anche se poi il mio scopo era soprattutto raccontare un personaggio epico che ha fatto parte da sempre della mia vita, perché in casa grandi sportivi, mio padre e mio nonno ne hanno sempre parlato come di un qualcosa di fiabesco quasi.
Beh, Gigi Riva pare che sia, no, senza pare, è considerato da tutti un mito, sia a livello nazionale, ma soprattutto per la Sardegna, per Cagliari, per il Cagliari, ovviamente una figura assolutamente di riferimento. Ecco, raccontaci questo romanzo. È un romanzo che parla soprattutto di lui, della storia di Gigi Riva. Come è strutturato?
Sì, io avevo, diciamo che essendo stato sempre affascinato dalla figura di Gigi Riva, avevo il desiderio di raccontare la sua storia, ma volevo farlo con la mia arte, tra virgolette, che è la narrativa. Non volevo fermarmi a una biografia didascalica, perché alla fine si rischia di scadere nella retorica, perché la vita sportiva la conoscono tutti. Invece affrontare la sua storia con un romanzo mi permetteva di giocare un po' in quella parte ombrosa della sua vita, che ha sempre tenuto nascosta all'opinione pubblica, perché è stato da sempre un personaggio molto riservato, introverso, e quindi ho cercato di raccontare degli episodi meno noti che sono riuscito a ricostruire leggendo delle cose, intervistando delle persone, guardando video, opere teatrali, insomma anche vecchie riviste di novella 2000, una ricerca che mi ha preso 3 anni, e poi ovviamente ho raccontato la mia visione di Gigi Riva, perché comunque essendo un romanzo basato su fatti realmente accaduti, però poi c'è anche il gioco dell'autore, che interpreta sentimenti, emozioni come se li immaginati lui, e ovviamente per poter fare questo ho dovuto chiedere l'autorizzazione alla famiglia, perché comunque mi pareva doveroso.
E con lui hai già parlato e hai avuto modo di scambiare opinioni rispetto appunto alla sua vita, quindi hai avuto anche un approccio direttamente
con lui? Guarda, io sono molto rispettoso del suo desiderio di rimanere in disparte, nell'anonimato. Non gli sono mai piaciute le copertine, la ribalta, quindi ho avuto un contatto con la famiglia. Ci siamo sentiti alcune volte, ho avuto diciamo il benestare per la scrittura di questo libro, ovviamente prendendo spunto da cose note, meno note, però non è altro che il tentativo di rendere omaggio a un personaggio che ormai è entrato nella cultura sarda, è una leggenda vivente.
Sì, glielo darei dopo. Ascolta.
Ma sicuramente sarà invitato
alla prima presentazione.
Se ce le faranno fare con questo coronavirus, certo. Anche quello è da vedere.
Speriamo che quest'estate, magari con il giusto distanziamento, qualche libro si possa riprendere a presentarlo. Ti volevo chiedere, ecco, raccontaci, svelaci un aneddoto magari poco conosciuto della vita di Riva, che hai trovato appunto in questo tuo lavoro di ricerca. Ecco, se ne dovessi scegliere uno emblematico, ecco, questo non lo sa quasi nessuno.
Ma ce ne sono tanti. Uno, diciamo che uno degli aneddoti che mi ha fatto più sorridere è sicuramente l'arrivo di Boninsegna al Cagliari, quando Gigi Riva guidava la sua Alfa Romeo. I vecchi compagni conoscevano già la sua indole da pilota mancato, perché Gigi Riva aveva lavorato anche come meccanico in un'officina, era tifoso numero uno di Manuel Fangio, e metteva nella sua Alfa un po' di piede pesante come il suo campione preferito. E quindi i compagni stigarono Boninsegna a farsi un giro con Gigi Riva verso le curve che portano a Muravera, e Boninsegna, alla fine di questo viaggio tempestoso, visto che stava per sposarsi e mettere su famiglia, la prima cosa che fece fu stipulare un'assicurazione sulla propria vita quando tornarono a Cagliari. È uno degli aneddoti che mi ha fatto sorridere di più, ma ce ne sono tanti, insomma.
Dice, non sia mai che debba risalire in macchina con Riva.
Esatto.
Che mi tocchi questa roba, insomma. E invece, entrando più nel personaggio, nel mito, nel calciatore, ovviamente Riva, ma perché è diventato Riva? Cioè, perché è così amato? Perché veramente la Sardegna lo ha fatto diventare un suo figlio?
Dai sardi è sicuramente amato per i motivi che conosciamo tutti, perché poi il giornalista Gianni Brera scrisse addirittura che la Sardegna entrò di fatto in Italia dopo che Gigi Riva e il Cagliari portarono lo scudetto nel 1970. Prima eravamo un pochino più conosciuti per i sequestri di persona, il libro di Gavino Leda che un pochino dipingeva una parte di Sardegna con delle usanze agropastorali che ci sono state, ci sono, ma non erano così predominanti come invece passava poi fuori dalla Sardegna. Quindi è stato amato per questo, ma anche perché la Sardegna è stata scelta da Gigi Riva, perché poi lui ha avuto la possibilità tante volte di trasferirsi all'Inter a Milano, alla Juventus, soprattutto a Torino, che offrì 6 giocatori più una cifra esorbitante per l'epoca, ma lui decise di rimanere sempre in Sardegna perché era affezionato a questa gente, si sentiva a casa, non ha mai ritenuto opportuno tradirli. Ma Riva è anche il campione di tutti, non solo dei sardi, perché non dimentichiamoci che la sua carriera è stata infranta 2 volte con la nazionale, lui ci ha rimesso tutte e 2 le gambe giocando per la nazionale e tutt'oggi è il goleador principe della nazionale italiana.
È vero. Un'altra curiosità, anche perché poi ci stiamo avviando già alla conclusione, questo te lo chiedo proprio come narratore, no? Come approcciarsi ad un romanzo di questo tipo, dove di fatto parli di una persona intanto che è ancora in vita, no? E comunque ti devi trovare degli escamotage per raccontare, per romanzare parte della sua vita. Quindi tu come autore come ti sei trovato in questa veste?
Anzi, diciamo che io principalmente ho sempre scritto romanzi storici che sono basati su fatti realmente accaduti, quindi avevo già un po' di dimestichezza. Anche è vero che parlando di una persona tuttora in vita e poi di una persona di un certo peso per noi sardi come Gigi Riva, c'erano dei vincoli che non si potevano aggirare, quindi ovviamente ho cercato di utilizzare tutta la sensibilità in mio possesso, raccontando semplicemente gli episodi della sua vita. Il romanzo parte nell'autunno del 49, si conclude con l'infortunio contro il Milan al Sant'Elia il 1 febbraio del 1976. C'è anche vita privata all'interno del romanzo, ma sempre trattata con i guanti nel rispetto del campione e dell'uomo che è stato Gigi, okay. Che è tuttora Gigi.
Certo. Davide, se ti acchiappi la tua copia del romanzo, ti chiederei di leggere le primissime righe, quindi l'incipit col quale poi noi ci salutiamo.
Certo. Il primo calcio è un pallone vero. La luce opaca dell'autunno 1949 sprofondava sul Lago Maggiore. Gigi terminò le sue preghiere e si alzò dall'inginocchiatoio. La chiesa era ormai vuota, il sagrestano spazzava le navate pronto a chiudere il grande portone. Rispettando il silenzio, Gigi salutò l'uomo con un cenno della mano. L'anziano rispose sorridendo. Poi il bambino uscì di corsa dalla chiesa e prese il barattolo che aveva nascosto nel sottoscala prima della messa. Lo lanciò in aria e di controbalzo se lo portò in avanti col piatto sinistro.
E questo era Gigi Riva, Rombo di Tuono, scritto da Davide Piras, edizioni Condages.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.